Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Discriminazioni sistemiche. La polizia municipale della città di Losanna ha bisogno di essere riformata. La conferma in due rapporti presentati stamane. Un 2025 da incorniciare per UBS, utile da 7,8 miliardi di dollari, in crescita del 53%. Sergio Ermotti non conferma la partenza nell'aprile 2027. Risultati positivi anche per Novartis, nonostante i dazi americani, ma il 2026 si annuncia più complicato. Gli azionisti sono vigili e in borsa il titolo perde. È stato ucciso da un commando composto da 4 persone. In Libia è morto Saif al-Islam Gheddafi, figlio ed erede dell'ex Rais Muhammad Gheddafi. Lavori forzati o pena di morte. Guardare le serie TV sudcoreane in Corea del Nord può costare molto caro, lo dice un rapporto di Amnesty International. Parliamo ora di un caso dunque che ha fatto molto discutere l'estate scorsa e che coinvolge la polizia municipale di Losanna, una serie di scambi WhatsApp razzisti, antisemiti e misogini tra alcuni agenti. Il municipio aveva chiesto un rapporto per fare luce su questa storia e promesso una riforma della polizia. Ebbene, nel frattempo un agente è stato licenziato e altri 5 sono sotto inchiesta. Stamattina questi rapporti sono stati pubblicati. Le autorità hanno così fatto il punto. Per noi c'era Aaron Guidotti.
La Polizia Comunale di Losanna deve essere riformata. I 2 rapporti ordinati dal municipio dopo la scoperta degli scambi WhatsApp hanno confermato il sospetto di discriminazioni sistemiche e malfunzionamenti all'interno dei corpi di polizia. Il primo, diretto da 2 avvocati, si è basato su una sorta di spazio d'ascolto fisico e online, dove 25 agenti o ex agenti si sono potuti esprimere sul loro vissuto all'interno della polizia. I risultati, stereotipi legati alle origini e alle religioni, comportamenti sessisti ripetuti a tutti i livelli della gerarchia, pratiche di promozioni ingiuste basate su favoritismi e nepotismo, cultura dell'appartenenza a un'ideologia dominante che esclude chi non la condivide. Il secondo rapporto getta le basi per la futura riforma della polizia ed è in corso d'opera portato avanti dall'esperto di polizia André Duvillard. Ancora vago per quanto riguarda misure concrete, parla di una polizia comunale in crisi, un'organizzazione costantemente concentrata sull'urgenza e di una certa resistenza al cambiamento. Dopo la riforma, Duvillard spera in una polizia meno concentrata sull'azione ma più vicina ai cittadini e concentrata sulla prevenzione. Ma cosa significa concretamente? Pierre-Antoine Ilbron, municipale a Losanna. Oggi abbiamo una polizia che opera in un contesto urbano impegnativo, con notti complicate. Questa necessità di intervenire con urgenza pesa sull'organizzazione del corpo, pesa sui quadri, pesa sulla selezione dei quadri. Pertanto la nostra volontà è quella di organizzare la polizia in modo tale che profili leggermente diversi, percorsi diversi, di persone che hanno lavorato piuttosto nella prevenzione, nelle indagini, nell'assistenza alle vittime, abbiano la possibilità di raggiungere un certo livello gerarchico. La riforma tanto invocata non sarà però effettiva prima di 4-5 anni e già si parla di resistenze interne.
È stato un anno decisamente positivo per UBS. La prima banca elvetica ha chiuso il 2025 con un utile netto di 7,8 miliardi di dollari, un risultato che permette alla banca di aumentare il dividendo per gli azionisti, ma ci sono novità anche sulla decisione di Sergio Ermotti di lasciare la banca nel 2027. Sentiamo Marzio Minoli.
L'utile netto di 7 miliardi e 800 milioni di dollari rappresenta un aumento del 53% rispetto al 2024, un ottimo risultato che farà piacere soprattutto agli azionisti, i quali vedranno aumentare il loro dividendo a $1.10 per azione contro i 90 centesimi del 2024. Il tema caldo per il 2025 è stato sicuramente la richiesta di aumento di capitale di 20 miliardi di franchi che il Consiglio federale ha chiesto a UBS in quanto banca di importanza sistemica, una richiesta che UBS ritiene non giustificata, ma anche l'annuncio della partenza di Sergio Ermotti ad aprile 2027. Ma sarà davvero così? Sentiamo cosa ha risposto il numero uno della banca ai microfoni del canale di informazioni finanziarie CNBC.
First of all, I'm not stepping down. It's not a final decision that I'm stepping down. I think that right now I'm very focused on delivering on this on integration.
In sostanza, Ermotti dice che la sua partenza non è ancora sicura e che al momento è focalizzato nell'integrazione di Credit Suisse in UBS e che la decisione sul suo futuro sarà presa quando ci sarà miglior chiarezza sullo stato di integrazione tra le due banche.
And that decision will be taken when we have more clarity about how the integration is progressing.
Per quel che riguarda la sua successione, ha sottolineato che ci sono buone soluzioni interne, ma che il Consiglio di amministrazione sta guardando anche verso l'esterno e che si arriverà alla giusta decisione a tempo debito.
Cifre con tanti zeri e tanti più sono state presentate stamane anche da un altro gigante dell'economia svizzera, Novartis, con più fatturato, più utile e più stipendio per i manager. Tutto questo nell'anno del braccio di ferro con il governo degli Stati Uniti sul prezzo dei farmaci. La multinazionale si dice ottimista per il futuro, ma in borsa il suo titolo è in calo. Alan Kramery.
L'utile di Novartis nel 2025 è stato di 17,4 miliardi di dollari, più dell'anno precedente. Anche il giro d'affari è cresciuto dell'8%. Aumentato quindi anche il dividendo a beneficio degli azionisti, così come le retribuzioni per il management. Il CEO Vasna Rajiman riceve 24,9 milioni di franchi, 5 in più rispetto all'anno precedente, e si conferma uno dei direttori d'azienda più pagati in Svizzera. Tuttavia, le azioni di Novartis in borsa hanno perso di valore, a fine mattinata circa un meno 2%, con un tonfo proprio in apertura della borsa, segno che qualcosa nelle cifre presentate ha deluso. Ad esempio, nell'ultimo trimestre del 2025 il bilancio non è più cresciuto. Tra i fattori, farmaci generici di altre aziende che hanno sostituito quelli di Novartis. Per l'andamento degli affari di un'azienda farmaceutica contano soprattutto le nuove terapie protette da brevetti e preferibilmente per curare malattie molto diffuse nei mercati più importanti. Rilevante, a proposito, ciò che sta accadendo negli Stati Uniti, dove il presidente Trump, con la minaccia di dazi mirati, ha ottenuto un accordo con le grandi farmaceutiche mondiali, che si sono impegnati a investire e a tenere bassi i prezzi di alcuni farmaci. Novartis stima che questo accordo avrà effetti concreti. La crescita viene stimata al 5-6% per i prossimi anni, quindi meno dell'8% dell'anno scorso. Pochi punti percentuali che per un bilancio come quello di Novartis si declinano però in miliardi.
L'intelligenza artificiale è uno strumento sempre più usato anche dalle aziende in cerca di maggiore efficienza e competitività, ma uno studio pubblicato proprio oggi dall'Università di Zurigo e dalla Scuola Professionale dei Grigioni dimostra che le persone che si occupano di progetti legati all'AI nelle loro imprese non riconoscono abbastanza i rischi, le implicazioni etiche, giuridiche e sociali legate a questo strumento. I dettagli con Manuele Ferrari.
Telecamere installate nelle stazioni ferroviarie per studiare il flusso dei passeggeri e trovare il modo per regolarlo onde evitare ad esempio sovraffollamenti sui marciapiedi. Il progetto delle FFS, parliamo del 2023, aveva suscitato subito preoccupazioni e critiche, tanto da spingere i responsabili a fare rapidamente dietro front. O ancora la tentata introduzione del riconoscimento vocale dei clienti da parte delle banche. Alcuni magari ricordano il messaggio automatico che segnalava l'inizio della registrazione telefonica. Entrambi i progetti prevedevano l'impiego dell'intelligenza artificiale, entrambi puntavano a migliorare qualcosa, entrambi sono stati abbandonati. I possibili rischi, spiega il professor Christian Hauser, non sono stati riconosciuti e la reputazione delle aziende coinvolte ne ha sofferto. Con il suo team, il ricercatore ha studiato quanto le persone siano in grado di prendere decisioni che non abbiano implicazioni etiche, giuridiche e sociali negative per la loro azienda quando sviluppano un progetto che vede coinvolta l'intelligenza artificiale. 1100 gli impiegati sentiti. Preoccupante è il risultato emerso.
Abbiamo herausgefunden, dass
due terzi degli intervistati non sono stati in grado di riconoscere i rischi, non vedevano nei progetti ai quali stavano lavorando i possibili aspetti problematici dell'elaborazione dei dati, anche sensibili, da parte dell'intelligenza artificiale. Eppure, facciamo notare, strumenti di sostegno non mancano.
Genau, und das ist auch genau das, womit wir uns mit dem.
Esatto, e anche questo aspetto è stato analizzato nello studio. Accanto a valutazioni di tipo economico e fattibilità tecnica, solo per citarne due, vi sono anche ad esempio cataloghi di domande con le quali confrontarsi per comprendere quali potrebbero essere le implicazioni etiche del progetto, spiega Hauser.
Wäre meine Familie stolz auf mich, wenn sie erfahren würden, dass ich dieses Projekt mache?
La mia famiglia sarebbe fiera di me se sapesse di cosa mi sto occupando? L'opinione pubblica reagirebbe positivamente se domani dovesse leggere sulla prima pagina di un giornale del progetto? Domande ipotetiche che dovrebbero spingere a riflettere e fare da filtro, ma lo studio mostra un'altra realtà.
Wir haben das Boomerang-Effekt genannt.
Lo abbiamo definito effetto boomerang. Anziché spingere le persone ad analizzare in modo critico il progetto al quale stavano lavorando, abbiamo notato che il catalogo di domande spinge le persone a sostenere progetti discutibili. Quando il tutto è troppo ipotetico, le persone si autoconvincono più facilmente di essere nel giusto, anche quando non lo sono.
Haben gemerkt, dass man die Personen mit
Abbiamo scoperto, spiega ancora il ricercatore, che non bisogna far riflettere le persone sul cosa potrebbe pensare la mamma, bensì confrontarli con una domanda diretta e reale, come ad esempio: il progetto può rovinare la vita di qualcuno? Certo è che, visti i risultati, le aziende dovranno puntare molto di più sulla formazione e sensibilizzazione del personale. Ma allora il comune cittadino, chiediamo infine, deve avere paura?
Nein.
No, conclude Christian Hauser, ma bisogna essere consci che vengono raccolti dati e, laddove è possibile, è meglio ridurre al minimo indispensabile le informazioni digitali e non da noi fornite.
Una notizia di cronaca locale: Pro Natura Ticino, Ficedula, la Fondazione Svizzera per la Tutela del Paesaggio e il WWF hanno presentato posizione cautelativa al progetto di parco solare sull'Alpe di Pontino, sopra Airolo, in Valle Leventina. Secondo le organizzazioni ambientaliste, la documentazione presentata è lacunosa perché non permette di determinare l'impatto naturalistico e non propone soluzioni di compensazione. Tutto questo in una zona che comprende un'area protetta a livello federale e una bandita di caccia. Il parco solare, ricordiamo, è promosso dall'azienda comunale di Airolo e dall'azienda multiservizi di Bellinzona. La pagina estera, iniziando da Saif al-Islam Gheddafi, figlio ed erede dell'ex leader libico Muammar Gheddafi, che è stato assassinato da un comando composto da 4 persone. Il padre, Muammar Gheddafi, era stato ucciso nel corso delle rivolte del 2011. Allora sentiamo cosa potrebbe esserci dietro quest'ultimo fatto e il ritratto soprattutto di Saif al-Islam Gheddafi. Chiara Savi.
C'è chi lo dà per morto ai confini tra Libia e Algeria, chi invece ha individuato nella sua casa di Zintan, a un centinaio di chilometri a sud-est della capitale, il luogo della sua uccisione, assieme al figlio, per mano di 4 uomini armati. 53 anni, Saif al-Islam, studi in architettura, dottorato a Londra, era stato a lungo percepito in Occidente come una potenziale figura di transizione da una Libia dittatoriale incarnata dal padre, il colonnello Gheddafi, a un paese più democratico. Aveva rivestito ruolo in diverse crisi, prima fra tutte quella delle infermiere bulgare incarcerate con l'accusa di aver inoculato dei bambini libici il virus dell'AIDS e liberate nel 2007. Un'immagine di mediatore che svanisce al momento delle rivolte arabe che infiammano nel 2011 anche la Libia. Saif al-Islam ha giocato un ruolo chiave nel reprimere duramente la contestazione che porterà all'uccisione del padre a Sirte nell'ottobre dello stesso anno. Imputato per crimini contro l'umanità e mai processato dalla Corte Penale Internazionale, si ritrova condannato a morte in contumacia nel 2015 da un tribunale di Tripoli. Ma dal crollo del regime, Saif al-Islam Gheddafi è nelle mani di una potente milizia di Zintan, città centrale del sud. Milizia che ne farà una pedina politica da utilizzare in una Libia fratturata in clan e gruppi e con un governo centrale che non controlla il paese. Rimarrà fuori dai radar, salvo poi riemergere nel 2021, presentandosi quale candidato alle presidenziali. Mai dimenticato da una parte della popolazione, la sua candidatura spaventa ed è tra le cause del rinvio dell'appuntamento elettorale.
Andiamo ora in Corea del Nord. Corea del Nord, che lo sappiamo, è un regime in cui vige una ferrea repressione, una chiusura verso l'esterno, un controllo che si estende anche a prodotti culturali di altri paesi come questo.
Nan jigeum Bukhane wa itta.
Odi dachin deneun eopseo?
Questo è il trailer di una serie sudcoreana popolare, Crash Landing on You, storia di un amore a cavallo fra i due paesi. Ebbene, guardare una serie come questa, guardare la TV sudcoreana in Corea del Nord, può costare molto caro, anche la vita. Quanto emerge da un rapporto di Amnesty International pubblicato questa mattina, Sofia Stropini ne ha parlato con l'esperta di Amnesty, Sarah Brooks. Sentiamo.
Many people almost all people in North Korea, their lives have been almost wholly defined by the state.
Le vite di molte persone, di quasi tutte le persone in Corea del Nord, sono state quasi interamente definite dallo Stato. La loro capacità di accedere al mondo esterno, certamente di persona, ma anche tramite internet o guardando programmi televisivi o ascoltando musica, è così minima che l'isolamento che affrontano è estremo e non ha praticamente eguali al mondo. Quindi la curiosità è molto naturale ed è uno degli unici modi per capire cosa sta succedendo al di fuori dei confini del loro paese.
Outside their immediate surrounding.
È sorprendente pensare a quanto debba essere forte questa curiosità, perché le persone conoscono le possibili conseguenze eppure lo fanno ugualmente. Cosa le spinge?
Some people legitimately just wondered what it was like somewhere else.
Alcuni intervistati si chiedevano semplicemente come fosse altrove. Altri trovavano piacere o evasione nel guardare le serie TV, non diversamente da quello che ne potremmo trarre lei ed io e chi ci ascolta. Per altre persone era un modo per mettere in discussione la realtà che vedevano ogni giorno e per scoprire che ciò che era stato detto loro dal governo nordcoreano era una bugia.
Nel rapporto in cui ci sono le testimonianze di persone che sono fuggite dalla Corea del Nord, emerge che praticamente tutti consumano serie TV sudcoreane e tutti lo sanno. Eppure la severità delle punizioni è molto differente. Vanno dalla pena pecuniaria ai lavori forzati fino addirittura alla pena di morte.
What we heard was that for those people who are politically connected.
Secondo le testimonianze che abbiamo raccolto, le persone che hanno legami politici, che forse sono funzionari pubblici, o quelle che hanno mezzi finanziari, possono evitare alcune delle punizioni più severe. Sono proprio le persone più emarginate dalla società a subire le conseguenze peggiori. E sono proprio queste storie che vengono utilizzate per inviare un messaggio agli altri su ciò che potrebbe accadere se guardassero la TV.
About what could happen if you watch TV.
Amnesty International ha margine d'azione per arginare oppure impedire il fenomeno?
We don't have direct access to North Korea.
Non abbiamo accesso diretto alla Corea del Nord. Il governo non ci risponde quando gli poniamo delle domande. Pensiamo che il mondo debba sapere che c'è un governo disposto a giustiziare delle persone per aver guardato un programma televisivo e che ricchezze e legami politici possono determinare il grado di punizione.
And when wealth or political connections can determine the degree of your punishment, we think the world needs to know.
E questa era Sarah Brooks di Amnesty International. C'è grande attesa in Germania per la sentenza di un tribunale di Budapest nei confronti di Maya T, una militante antifascista tedesca accusata di aver partecipato a una cosiddetta azione punitiva contro militari d'estrema destra a Budapest, appunto. La richiesta di pena è di 24 anni di carcere. Ci racconta la vicenda Walter Raue da Berlino.
Maya T è accusata di aver partecipato ad un'aggressione violenta contro un gruppo di militanti neonazisti europei che nel febbraio del 2023 voleva partecipare a Budapest alle celebrazioni per il cosiddetto Giorno dell'Onore, il tradizionale raduno dell'estrema destra e nostalgici del regime nazista. L'attivista tedesca, oggi 25enne, è detenuta da 18 mesi in una cella di isolamento in un carcere di massima sicurezza nel centro della capitale ungherese. Per via delle pessime condizioni di prigionia, Maya era entrata in sciopero della fame nell'estate dell'anno scorso e aveva perso oltre 15 kg. La sua protesta aveva scosso l'opinione pubblica tedesca, scioccata anche dalle foto che ritraevano la ragazza, che si dichiara come non binaria, in manette e catene ai piedi di fronte al giudice del tribunale di Budapest, dove da oltre un anno è in corso il processo nei suoi confronti. Il caso di Maya T aveva suscitato molto scalpore in Germania e in Europa anche per via del comportamento delle autorità giudiziarie tedesche. Queste avevano infatti dato il loro via libera all'estradizione di Maya dalla Germania all'Ungheria nel giugno del 2024, nonostante un ricorso presentato dai legali dell'attivista alla Corte Costituzionale tedesca. Pochi giorni dopo la sua consegna alle autorità ungheresi, i giudici dell'alta corte tedesca avevano definito come illegittima la sua estradizione, dal momento che a Budapest non ci si sarebbe potuto aspettare un procedimento equo e indipendente.
Prima di chiudere vi ricordo che oggi avrà luogo la tradizionale prova delle sirene. Il test serve a verificare che le circa 5.000 sirene distribuite in tutta la Svizzera possano dare l'allarme in modo affidabile in caso di emergenza. Alle 13.30 verranno attivate le sirene e, se necessario, la prova potrà essere ripetuta entro le 14. Sarà testato anche il funzionamento dell'app Alert Swiss. Con questo è tutto, vi lascio allo sport, un buon pomeriggio.